che noi abbiamo il nostro patto che è alle 5 e mezza, e anzi forse diciamo, forse cercherò di terminare anche 5 minuti prima per offrirvi l'opportunità uscendo di fermarvi a guardare la chiesa. La chiesa però, come diceva Don Roberto, è sempre aperta perché c'è l'adorazione eucaristica perpetua, quindi quando siete in centro una volta avete un po' di tempo, può essere un'occasione sia di visione appunto della chiesa sia eventualmente di preghiera, quindi è un'opportunità. Io non so quanti di voi conoscevano la chiesa di San Salvatore prima di oggi, c'è qualcuno?
Sì,
ecco, vedo, allora dai, vedo un numero di mani significativo. Questo perché io ho scoperto tempo fa appunto che la chiesa del Santissimo Salvatore non era conosciutissima a Bologna, forse perché Bologna è ricca di belle, tante belle, importanti chiese. Addirittura io ricordo tempo fa un collega che mi disse: ma chi è San Salvatore? E io guardai e dissi: scusa, cosa intendi? Sì, perché la chiesa è dedicata a San Salvatore. Allora, effettivamente, no, qualche dubbio può venire. Santissimo Salvatore, il Signore. Questa dedicazione, come diceva Don Stefano prima, noi la vediamo con estrema chiarezza nella facciata della chiesa. Vi facevo notare prima il fianco spoglio e invece la facciata riccamente decorata con degli elementi di grande valore simbolico, proprio secondo quelle che erano le indicazioni, i suggerimenti, qualcosa di più dei suggerimenti, diciamo le indicazioni forti, che dopo il Concilio di Trento vengono date in ordine all'edificazione degli edifici sacri e al loro arredo. Quindi un fianco abbastanza spoglio dove emergono le sagome delle cappelle che poi uscendo rivedrete, sono diciamo la seconda e la quarta rispettivamente sia a destra che a sinistra, e diciamo si caratterizzano molto bene con questa bella copertura a botte, con queste ancone intagliate, e mentre la facciata appunto ha in alto la statua del Santissimo Salvatore che è in rame, è stata restaurata recentemente. Quando sono saliti sono rimasti anche molto colpiti appunto dallo stato, diciamo, di questo rame che, nonostante tutte le intemperie e tutto ciò che aveva sofferto, i restauri sono recentissimi, ha resistito eroicamente nel tempo. La statua comunque non sembra forse, ma è alta più di 3 metri, quella del Salvatore che troviamo al centro con i due angeli, e poi, come diceva Don Stefano, appunto i 4 evangelisti, proprio per proclamare con estrema chiarezza fin dalla facciata, fin dal fronte della chiesa, che qui si ascolta la parola del Signore, qui si proclama e si ascolta la parola del Signore. Don Roberto ha già fatto una bellissima introduzione storica, per cui io vi grazio di altre notizie storiche che potete con una certa facilità forse reperire sulla chiesa. Certamente l'insediamento antico, certamente nel 600 l'edificio e la sacrestia nella quale noi ci troviamo oggi. Fra l'altro guardate dopo con calma un attimo anche la sacrestia, perché è un edificio, è un'aula particolarmente bella e non sempre, diciamo, facilmente visibile. Della sacrestia dico solo una cosa, perché onestamente non potrei descriverla, però guardiamo il soffitto, abbiamo di nuovo la figura di Cristo Salvatore, e alle vostre spalle voi vedete chiaramente un altare. Quindi la sacrestia era, secondo sempre i dettami tridentini, dotata di un piccolo altare che era il luogo dove in raccoglimento il sacerdote o i sacerdoti dovevano vestirsi prima di una celebrazione solenne. Quindi la sacrestia come luogo in qualche modo di mediazione tra il mondo esterno e l'avvicinarsi alla preparazione dell'Eucaristia. Dico solo questo, bisognerebbe dire molto di più, ma non è questo il... Oggi non facciamo una visita guidata della Chiesa, oggi cerchiamo semplicemente di sottolineare alcuni elementi stando dentro la scatola che ci siamo dati, no? Cioè la casa che parla e il libro. Allora io ho scelto solo alcune annotazioni, purtroppo sacrificandone molte altre, e proprio per questo vi invito sia uscendo a guardare la Chiesa, sia con calma poi a ritornare. Che cosa volevo sottolineare particolarmente? Non sono molte, cercherò di andare in ordine per essere anche più breve. Qui siamo nella Bologna del 600, mentre noi attraversavamo via Voltosanto e dicevamo Palazzo Caprara qui, chiesa e convento di San Salvatore sulla nostra sinistra. Io non vi ho parlato del palazzo che c'è di fronte quando si arriva in fondo a via Voltosanto, che è Palazzo d'Allarme Marescalchi 1613, che è il palazzo dove io ho lavorato per tanti anni. Ma l'interessante è che intorno a questa zona di Bologna nel 600 c'è una specie, voi dovreste immaginarvi nel 600 qui un cantiere pazzesco, perché appunto veniva costruito Palazzo dell'Armia Carina Scalchi, si stava ultimando Palazzo Caprara, si stava costruendo questa chiesa di San Salvatore. Questa zona di Bologna, che partiva dalla Piazza Maggiore attraverso Via delle Assi e poi proseguiva in Via Portanova fino al terresotto della seconda cerchia di mura, era veramente un luogo dove sia la ricchezza della città sia l'importanza culturale a cui è stato fatto cenno poco fa si manifestava attraverso queste costruzioni. La chiesa quindi si colloca in un momento di grande espansione e di grande ricchezza anche delle famiglie nobili bolognesi, appunto i Dall'Armi poi Marescalchi e Caprara, e dentro questo momento di fioritura dei canonici. Come si diceva poco fa, nel 1600 la costruzione della chiesa è l'elemento significativo per dotare questa zona della città di una chiesa che fosse conforme ai canoni tridentini, cioè il Concilio di Trento. Ricordate un po' l'architetto Serantoni, no? La volta scorsa aveva fatto una specie di rapidissima carrellata sull'evoluzione dell'architettura religiosa nel tempo. Ci siamo, sì. E quindi arriviamo, dopo diciamo la dichiarazione all'inizio del Cinquecento di Lutero, la posizione delle tesi, l'avvio dello scisma in qualche modo, no, che si crea attraverso le tesi di Wittenberg, noi arriviamo agli anni del Concilio di Trento. Gli anni del Concilio di Trento sono nella seconda metà del Cinquecento. Il Concilio di Trento che cosa vuole fare? Vuole cercare di riformare la Chiesa, di rinnovare la Chiesa, perché possa essere chiaro al popolo di Dio quale è la verità e il cammino che il popolo può condurre con Cristo. Allora da questo Concilio di Trento escono dei canoni, come dicevo, per l'edificazione delle chiese, per il loro arredo e non solo, cioè da una parte l'aspetto architettonico e artistico, dall'altra un rinnovamento anche sostanziale della chiesa, cioè un richiamo che a Bologna in maniera particolare verrà realizzato dal Cardinal Gabriele Paleotti, siamo sempre alla fine del Cinquecento, quando si cercherà di riportare quella che era la chiesa bolognese ad una maggiore, si diceva poco fa, sobrietà e purezza. Quindi una riforma del clero, un clero più colto, un clero più legato al proprio vescovo, una riforma che comunque avvolge l'intera chiesa e di cui l'edificio nel quale ci troviamo è in qualche modo un esempio parlante. Perché Don Stefano diceva che è la chiesa più romana di Bologna? Perché questa chiesa è fortemente esemplata sulla chiesa del Gesù a Roma. Avrete avuto modo forse di vederla. Ecco, la chiesa del Gesù a Roma è a sua volta un esempio significativo dal punto di vista architettonico della Controriforma. Questa chiesa, così come anche San Paolo Maggiore qua vicino, si allineano sulle caratteristiche appunto della chiesa del Gesù. Allora, secondo passaggio che volevo fare, quale caratterizzazione ci porta questo tipo di architettura? Abbiamo già detto della facciata che già esprime, che già parla in qualche modo, annuncia il messaggio che vuole trasmettere, ma poi l'interno. L'interno, avete visto, è la navata unica. La navata unica che dà sempre meno importanza alle cappelle laterali, che rimangono perché erano come tradizione legate ai giuspatronati delle famiglie nobili anche qui a Bologna, e quindi restano diciamo come elemento significativo all'interno della chiesa, ma in realtà l'orientamento principale al quale è chiamato il popolo di Dio è l'altare, e a lato dell'altare l'ambone, e adesso voi vedete un pulpito relativamente recente in legno, però assolutamente, come dire, di dimensioni assolutamente significative, e quindi i due grandi elementi, l'altare del sacrificio eucaristico, l'ambone e il pulpito della predicazione della parola. Quindi la Chiesa orienta sostanzialmente fortemente in questa direzione. Altri elementi che ci aiutano a capire lo spirito innovatore che caratterizza appunto questo edificio sacro sono l'affidarsi alla luce, facevo prima anche cenno, no? A questi finestroni, voi li rivedrete dopo entrando, purtroppo adesso la luce sta diminuendo, ma queste finestre in alto che appunto fanno scendere la luce dall'alto e quindi danno grande luminosità alla chiesa chiaramente durante le ore del giorno, capacità appunto di attraverso la luce anche esprimere questo rapporto con Dio. Questo rapporto con Dio che si manifesta in maniera molto forte nella parte dell'abside, dove appunto noi troviamo l'altare con un retrostante coro. L'abside è coronata da una cupola. Probabilmente voi sapete che nel 600 abbiamo di nuovo il trionfo della cupola, cioè dopo alterne vicende, di cui non possiamo parlare oggi, però diciamo la cupola nel 600 riacquista un significato importante. La cupola la vediamo anche in questa chiesa, coronata da un lanternino e quindi da un'altra fonte di luce. Io capisco che parlarne così, però dopo quando uscite, insomma, è proprio qui. Quindi vedrete la cupola, la piccola cupola su base ottagonale, all'esterno vediamo che fonda su una base ottagonale, all'interno ovviamente è una cupola, c'è un piccolo lanternino da cui arriva la luce, ma soprattutto ha anch'essa un grande valore simbolico, perché come un po' ci diceva prima padre Dionisio, in maniera diversa, ma la cupola è sempre questo legame della terra con Dio, cioè questa relazione, no, fra cielo e terra, e quindi la cupola in qualche modo è l'intero cielo, è l'intero universo, è l'alto del nostro mondo che si congiunge in qualche modo con la terra, quindi anche questo valore simbolico molto forte. Ancora un altro elemento interessante all'interno della Chiesa è il fatto appunto che la Chiesa ha una navata unica, in teoria croce latina, però in realtà le due braccia del transetto laterale sono molto molto ridotti e diventano appunto due cappelle, rispettivamente la quarta e la quinta cappella, proprio per dare sempre centralità all'elemento fondamentale che è appunto l'altare. Qualcosa dobbiamo dire sull'altare, e lo diciamo proprio perché questo altare, con questa conformazione che voi vedete, dagli anni dopo il Concilio di Trento, diventa un altare che voi ritroverete, avete già ritrovato in tantissime chiese. L'altare è leggermente sopraelevato, è il luogo del sacrificio, sull'altare c'è il tabernacolo che deve custodire, pensate a quello che ci diceva anche prima padre Dionisio, deve custodire il Santissimo Sacramento, il corpo di Cristo, sopra il tabernacolo solitamente la presenza di un crocefisso contornato da candelieri, e qui non sventiamo la regola. La regola è anche molto precisa, i candelieri devono essere possibilmente di numero pari, 3 a destra, 3 a sinistra, al centro il Santissimo Crocefisso. Qui vi farei notare una cosa che mi colpì quando parlava l'altra volta l'architetto Serantoni. Ecco, noi raffiguriamo il crocefisso, cioè Gesù Signore crocefisso, mentre, come se ricordate, l'architetto Serantoni ci diceva noi presentiamo la croce. E questo fa parte, no, proprio di questa caratteristica forte dell'incarnazione. Cioè, per noi il Signore Gesù è colui che è disceso dal cielo, si è incarnato, è morto ed è risorto. Allora, l'altare ha proprio queste caratteristiche, leggermente rialzato, vedrete che ci sono i gradini, dicevamo appunto l'altare e il tabernacolo, i candelieri 3 a destra e 3 a sinistra, il crocefisso al centro, tutto molto compaginato in una schema che appunto si ritrova moltissimo nelle chiese appunto dal 600 in avanti. Questo dettame appunto della Controriforma è molto interessante, lì vi rimando a eventuali vostre, come dire, curiosità o approfondimenti, perché appunto mentre il Concilio di Trento, al termine del Concilio, tra diverse numerosissime, diciamo, decreti e indicazioni, dà appunto decreti molto precisi in ordine alla rappresentazione delle statue, dei quadri, delle pitture che devono essere contenuti nelle chiese, e siamo appunto intorno al 1563, dopo controllo la data perché quando vado a memoria di solito sbaglio, e però ecco, cos'è molto interessante? Molto interessante che queste indicazioni del Concilio di Trento vengono immediatamente riprese in due realtà che particolarmente oggi ci possono interessare. Da una parte abbiamo a Milano Carlo Borromeo, San Carlo Borromeo, il quale... Che cosa fa San Carlo Borromeo? San Carlo Borromeo, esattamente nel 1577, quindi il Concilio di Trento termina nel 1563, con svariati decreti, fra cui appunto quello sulle opere d'arte e le raffigurazioni pittoriche. Ecco, San Carlo Borromeo già nel 1577 pubblica un'istruzione che, anche qui la parola istruzione sembra dolce, ma in realtà è un'indicazione molto cogente e precisa di come devono essere realizzate le chiese nella diocesi di Milano, le caratteristiche devono avere sia all'esterno che all'interno e come devono essere orientate le raffigurazioni pittoriche. Questa cosa molto interessante, di San Carlo Borromeo non parlo perché lo do per conosciuto, voglio dire anche solo dai Promessi Sposi o comunque da, diciamo così, dalla fama che San Carlo Borromeo ha avuto. Cosa che mi ha colpito, l'ho rivista mentre preparavo qualcosa per questa sera. Dunque, San Carlo Borromeo muore nel 1584, viene proclamato santo nel 1610, cioè questa figura, fra l'altro muore a 46 anni, quindi muore insomma relativamente giovane, ma aveva avuto una tale capacità di presenza nella diocesi di Milano, nella sua capacità di annuncio, nella sua predicazione, nelle indicazioni che aveva dato per rinnovare la diocesi. Voi sapete tutto il tema del grande tema della peste, cioè voglio dire un'esperienza di vita breve ma molto intensa, e mi ha colpito moltissimo. Insomma, nel 1610 viene la Chiesa, lo proclama già santo. Che cosa ci interessa questo? Ci interessa per farci capire che, come i dettami del Concilio di Trento, che nascono anche per rispondere, no, all'abbandono che era seguito alla proclamazione di Lutero e poi, diciamo, di tutta quella che era, si stava configurando come, virgolette, eresia protestante, applicano questi canoni, appunto, della cosiddetta Controriforma, e come questo si cala con grande rapidità nelle diverse diocesi, soprattutto nelle diocesi più avvertite. Citavo Milano, ma come citavo anche prima, Bologna. Bologna, il cardinale Gabriele Paleotti, cito il titolo per non sbagliarlo a memoria, discorso intorno alle immagini sacre e profane, e siamo nel 1582. Quindi voglio dire, in un arco di tempo molto ristretto, questo concetto di trasmettere un nuovo messaggio attraverso l'edificio sacro e le rappresentazioni sacre diventa molto forte e si diffonde, diciamo, sul territorio in maniera molto molto radicale. E su queste cose ci si potrebbe diffondere a lungo, e non è, come dire, anche qui non è l'obiettivo forse di questo pomeriggio. L'altro elemento che mi piaceva sottolineare è proprio il fatto legato alle immagini, perché un poco era venuto fuori con l'architetto Serantoni, vi ricordate, ma allora i protestanti non hanno immagini, noi cattolici sì, perché no? Allora qui ho pensato di cogliere un brano o due che ci può magari aiutare a capire come nasce, diciamo, la fatica rispetto al tema delle immagini. Ecco, diciamo che nel Concilio di Trento si riconosce che ci sono stati molti abusi, cioè l'uso delle immagini, l'uso delle statue, non sempre è stato conforme alla verità della storia sacra. Cioè si sono raffigurate immagini addirittura, diciamo, fra virgolette, inventate, oppure ispirate alla storia profana, oppure che comunque non avevano un legame forte e diretto con la Bibbia, con la storia sacra, con il Vangelo. Allora, a fronte di un rifiuto che appunto avviene nel mondo protestante delle immagini, non so se lo diceva, mi pare lo dicesse l'architetto Sant'Antonio, no? Che ad esempio dei santi le statue a volte venivano salvate ma venivano tagliate loro le mani, non mi ricordo se ne parlavamo insieme, forse ne parlava con me quando abbiamo preparato l'incontro, ed era curioso, no? Dice, quando anche venivano salvate le statue dei santi in una chiesa che magari prima era cattolica e poi diviene protestante, vengono tagliate loro le mani. Uno dice, caspita, perché le mani? La rivoluzione francese gli tagliava la testa? No, le mani, perché spesso le mani portavano il simbolo del martirio, del tipo di martirio, quindi consentivano l'identificazione, no? Cioè i segni consentivano l'identificazione più facile del santo. Quindi, ecco, a fronte di questa reazione al mondo protestante, la Chiesa cattolica, attraverso il percorso del Concilio di Trento, vuole riportare anche le statue, le immagini, le rappresentazioni alla verità, potremmo dire, cioè alla corrispondenza con la storia sacra. Nel senso che se le immagini, voi ricordate fin dal Medioevo, la Bibbia dei poveri, il racconto della salvezza alle persone anche più semplici, bene, dopo il Concilio di Trento l'attenzione a un realismo e a una verità tra ciò che viene proclamato dal Vangelo e l'immagine che viene proposta diventa molto più forte, molto più insistente. Questo noi, per dire, lo vediamo anche in questa Chiesa, perché diverse opere sono coeve alla costruzione della Chiesa. Ricordatevi un'altra volta che passate di guardare tutta l'iscrizione all'esterno, che è molto bella, no? Che appunto dice che Papa Paolo V, Borghesio Regnante, Santissimo, Sapientissimo, eccetera, hoc templum dicatum, Salvatore, questo tempio dedica al Salvatore nell'anno di grazia 1616. Le date sono sempre date. E, come dire, che sono intermedie, perché la Chiesa risulterebbe completata intorno al 1623-1625, ma anche qui le date, insomma, come dire, sappiamo anche noi, no? Quando facciamo un lavoro, il concetto della data dell'inizio e della fine dei lavori è sempre un po' vago, tanto più in una grande Chiesa. Però dicevo, e mi stavo perdendo, che anche le opere all'interno, che in molti casi sono coeve, ci attestano come ci sia coerenza tra l'interno e l'esterno. La pala d'altare è appunto dedicata al Santissimo Salvatore e le due cappelle laterali simmetricamente contrapposte, la seconda e la 1, 2, 3, 4, 5, 6, sesta, sì, le due cappelle, comunque le vedrete, adesso faccio i conti poi mi sbaglio, abbiamo da una parte la resurrezione del Signore Gesù e dall'altra l'ascensione del Signore Gesù, di modo che non ci siano dubbi, abbiamo Gesù crocifisso sull'altare, il Santissimo Salvatore nella pala d'altare, nella cappella di destra la resurrezione del Signore, nella cappella di sinistra l'ascensione del Signore, cioè c'è una coerenza anche proprio nella presentazione delle immagini con ciò che la Chiesa desidera comunicarci. La Chiesa è fatta in modo tale, ricordate il discorso anche delle panche, no? La Chiesa è fatta in maniera frontale, quindi il popolo assiste alla messa. L'altare è, secondo la tradizione, l'altare dove il sacerdote celebra guardando l'altare, quindi volgendo le spalle al popolo, siamo prima del Novecento, siamo prima del Vaticano II, l'orientamento della Chiesa è correttamente ad est, quindi è orientata verso est, il sole nascente, secondo anche qui la grande antica tradizione degli edifici ecclesiastici. Una curiosità che, prima di fermarci ancora un attimo, poi mi fermo veramente, una curiosità che vi volevo leggere perché ne parlavo qualche giorno fa con Beatrice, che mi aveva molto colpito, tra le prescrizioni che venivano date rispetto alla costruzione, alla realizzazione della Chiesa, c'era questa indicazione legata alla proclamazione della parola, che è una cosa che ci interessa. La parola veniva proclamata, veniva appunto nel pulpito svolta la predica in modo che venisse ascoltata e compresa il più possibile. La parola veniva proclamata tradizionalmente, anche secondo queste prescrizioni, da due amboni. Allora, che cosa si dice degli amboni? Ve lo leggo perché secondo me è molto interessante. Gli amboni sono due. Quello per il Vangelo sarà più alto e posto sul lato sud, a destra di chi entra, che è quello riservato agli uomini. Quello per l'epistola sarà più basso, sul lato nord, che è quello riservato alle donne. Se il lambone fosse uno solo, sarà sul lato del Vangelo, con una pedana ancora più alta ed elementi ancora che gradini sopraelevati, eccetera, che gli diano, che gli conferiscano maggiore dignità. Allora, la cosa che mi aveva colpito era che diamo per scontato, questo lo sappiamo, basta pensare forse anche ai nostri nonni entrando nella chiesa, anticamente le donne stavano da una parte e gli uomini stavano dall'altra, cioè c'è ancora nella tradizione, credo, forse adesso pochissimo, ma insomma c'era fino a non moltissimi anni fa nella tradizione, soprattutto magari nei paesi o in certe realtà. Però è curioso, no? Cioè questi alla fine del Cinquecento ci dicono che i due amboni, appunto Vangelo ed Epistola, sono collocati a destra o a sinistra e sono in corrispondenza degli uomini e delle donne. E mi aveva colpito questa cosa, ne parlavo, perché dicevo effettivamente la posizione della donna, adesso non apriamo questo perché sappiamo questa non ne usciamo, ma dato che ci aveva molto incuriosito, se ricordate quando ci siamo visti nel Tempio Valdese, appunto il ruolo che invece le donne oggi possono rivestire all'interno della comunità protestante, quindi pastore, abbiamo incontrato anche la pastora appunto della comunità valdese bolognese. Ecco, diciamo che il Concilio di Trento ancora era molto molto indietro, fortunatamente col Concilio Vaticano II diciamo che ci siamo portati molto avanti, sia diciamo nella cosa probabilmente più importante, che è quella che il sacerdote guarda il popolo e celebra su un altare che è davanti al popolo, e quindi la celebrazione coinvolge, chiama, raccolta, no? Quindi chiesa, ecclesia, chiama, raccolta la comunità cristiana intorno al sacrificio dell'altare, e quindi diciamo questi due elementi sono importanti e molto forti. Che cosa vogliamo dire ancora? Poi dopo mi taccio. L'ultimissima cosa, sulle immagini sacre, mi piaceva anche qui riprendere un elemento che avevo trovato citato dal Concilio di Trento, che mi sembrava fosse interessante. Perciò le immagini del Cristo, della Vergine Madre di Dio, siamo Concilio di Trento 1563, sull'invocazione, la venerazione e le reliquie dei santi e sulle immagini sacre. Come ho già detto, ripeto brevissimamente, proprio per contrastare la deriva protestante, si danno indicazioni molto precise su quello che è l'uso appunto dell'immagine sacra, ma anche sull'uso delle reliquie, sull'uso delle indulgenze. Voi sapete bene che erano alcuni degli elementi che avevano creato poi le problematiche legate appunto alle protestantesimo. Scusate. Leggo il testo breve. Perciò le immagini di Cristo, della Vergine Madre di Dio, di tutti i santi devono essere poste e mantenute soprattutto nelle chiese. Poste e mantenute. Soprattutto nelle chiese, ad esse vanno tributati l'onore e la venerazione dovuti, non perché si creda che in esse risieda qualche divinità o energia che le rendano meritevoli di culto, né perché vi sia qualcosa da chiedere loro, e nemmeno perché si possa attribuire credibilità alle immagini come accadeva tra i pagani di un tempo che riponevano le loro speranze negli idoli. Ma per il fatto che l'onore ad essi tributato va in realtà ai modelli che esse raffigurano. Così noi, attraverso quelle immagini, davanti a cui ci scopriamo il capo e ci inginocchiamo, noi adoriamo il Cristo e veneriamo i santi di cui essi portano l'immagine. Mi piaceva soffermarmi un attimo su questo elemento, perché già si ricollega con qualcosa che abbiamo ascoltato poco fa. E soprattutto sottolinea che non c'è adorazione dell'immagine nel culto della Chiesa Cattolica, ma c'è venerazione. Come diceva anche Padre Dionisio, questi santi sono per noi modelli nella vita della fede, sono l'immagine che sta davanti al cristiano per il suo cammino di vita. Quindi questa distinzione viene fatta con molta forza. Non adorazione, ma venerazione. I santi sono modelli e possono essere intercessori per noi presso Dio per il nostro cammino di fede. Questo elemento è molto interessante, se avrete voglia di svilupparlo c'è un materiale infinito su questo, ed è, devo dire, tutto il tema delle immagini sacre nella storia della Chiesa e nella relazione appunto con la vita del popolo di Dio è, secondo me, di grandissimo fascino. Io, per essere obbediente, essendo le 5:15, mi fermerei. Se c'è qualche domanda...